Ti diamo il nostro benvenuto su Finanza Insieme, la piattaforma di educazione finanziaria di Intesa San Paolo. E oggi siamo qui con Giovanna Paladino. Grazie Giovanna per aver accettato il nostro invito. So che è un'agenda molto fitta la tua, ma ci tenevamo ad averti. Giovanna, direttrice e curatrice del Museo del Risparmio di Torino. Il Museo del Risparmio non è due parole che sono scontate da mettere insieme.
È un museo particolare, in realtà è il primo museo al mondo dedicato all'educazione finanziaria in maniera interattiva, giocosa, basata sull'edutainment e quindi rivolta a un pubblico molto variegato, dai bambini agli adulti. Noi cerchiamo di diffondere i concetti alla base dell'educazione finanziaria a tutti, non solo fisicamente tramite, vuol dire, la sede di Torino, ma anche tantissimo online. Recentemente abbiamo avuto più di 100.000 studenti che hanno seguito i nostri corsi.
Un osservatorio molto particolare il vostro, e proprio da qui Giovanna vorrei partire. Quando parliamo di educazione finanziaria rispetto al nostro paese, spesso sentiamo dire quanto siamo indietro, diciamo, rispetto anche a paesi, ci dicevi prima, dietro le quinte, non solo industrializzati ma anche in via di sviluppo. Com'è oggi la situazione? Vedi segni di miglioramento? C'è grosso impegno delle istituzioni private e pubbliche? Stiamo raggiungendo qualcosa?
Ma in realtà purtroppo in 12 anni che mi occupo di questa materia non ho visto segni di miglioramento consistenti, perché l'impegno comunque è molto frammentato, non c'è un impegno, diciamo così, anche dal punto di vista istituzionale deciso. Parlare di educazione finanziaria è di moda da un certo punto di vista, ma non lo è veramente, quindi rimaniamo sempre al fondo della classifica. Qualsiasi classifica di educazione finanziaria, che lo faccia la Bocconi, che lo faccia l'OCSE, che lo facciano Standard & Poor's, che lo facciano altri enti, ci vede sempre, soprattutto a confronto degli altri paesi industrializzati, in fondo. E questo perché probabilmente anche collegata alla scarsa conoscenza della matematica nel nostro paese, perché normalmente si vede una correlazione fra le competenze matematiche e le competenze nella gestione del denaro.
Sì, hai già tirato, come dire, nella conversazione insieme tanti elementi che volevo un po' toccare con te, perché oggi ci siamo un po' incontrati per parlare di inclusione finanziaria al femminile, che è uno degli aspetti, no, di cui dobbiamo, quando parliamo di educazione finanziaria, tenere assolutamente in considerazione. E nelle conversazioni che abbiamo avuto prima, a me ha molto colpito quando dici che innanzitutto per parlare di inclusione finanziaria al femminile dobbiamo focalizzare quant'è la capacità di guadagno, no, di uomini e donne, in che modo si comparano tra loro, perché per guadagnare la propria indipendenza economica, il proprio benessere finanziario parte da lì, cioè dall'essere capaci di percepire un reddito che ci permette di perseguire i nostri sogni, aspirazioni e desideri. E già se guardiamo questo aspetto c'è una grossa differenza tra uomini e donne. Come Museo del Risparmio ci sono state anche delle ricerche recenti su questi temi.
Sì, in realtà voglio dire, appunto, il livello generale della popolazione italiana non è alto in termini di educazione finanziaria, però anche le ultime ricerche mostrano che c'è sempre un gap di circa 10 punti percentuali attraverso questi indici, insomma, tra uomini e donne, ed è a sfavore delle donne. Sicuramente uno degli elementi che causa questo gap è il fatto che le donne sono ancora poco presenti sul mercato del lavoro. Abbiamo raggiunto recentemente, insomma, in questi ultimi anni, una percentuale del 53% delle donne attive che lavorano fuori casa. È una percentuale bassa, perché sono 18 punti inferiori a quella che è la media europea, 18 punti meno anche rispetto agli uomini. Ora, quando non si guadagna denaro è difficile gestirlo, e se non si sperimenta, l'educazione finanziaria non è una conoscenza, è una competenza, e le competenze hanno bisogno di essere sperimentate. Se uno non guadagna denaro difficilmente lo gestisce, e questo è il vero problema, per cui questo tasso di inattività, perché poi non è solo disoccupazione, abbiamo circa il 40% di donne che è inattiva, cioè non solo non lavora ma non lo cerca neanche. E questo perché qui c'è un problema culturale: molte donne stanno a casa per questioni di cura dei figli, dei genitori, di tutta una serie di parentela vai, o perché pensano di non poter trovare il lavoro, o perché sono obbligate magari nell'ambito della relazione di partner. Di fatto c'è una, diciamo così, una carenza delle donne sul mondo del lavoro che è estremamente penalizzante per le donne e per l'economia in generale. Io dico sempre, magari attirando qualche antipatia, che il lavoro non è solo un dovere, non è solo un diritto, ma è anche un dovere.
Sì, mi piace pensare che l'educazione finanziaria sia qualcosa che tu maturi sul campo, no? A partire da, come dire, dalla materia, cioè i soldi che tu impari a gestire, a guadagnare prima e gestire dopo. Forse, Giovanna, qui ci sono due elementi che abbiamo in campo. Da una parte questa, come dire, la possibilità e anche la fiducia da parte delle donne di entrare in un mondo del lavoro in modo significativo. Dall'altra anche la capacità di cogliere quei segnali trasformativi, no, della società, per cui per esempio si fa tanto parlare di materie STEM, no, legate alla matematica, all'ingegneria, all'informatica, e forse ancora, quando hai detto retaggio culturale, come dire, non vediamo associati immediatamente una donna un determinato tipo di lavoro. Sono due aspetti diversi, ma entrambi, come dire, fattori di rischio.
Sì, sì, questa questione delle STEM è importante perché appunto le donne tendono più a orientarsi verso materie, diciamo così, umanistiche, meno STEM. Ricordiamoci che le donne laureate sono più degli uomini laureati, quindi in realtà c'è tanta gente laureata che sta a casa, e magari perché non trova lavoro, perché ha una laurea che non apre delle porte. Ora, riuscire a indirizzare le donne verso le materie STEM è importante, prima perché aumenta la probabilità di trovare lavoro, secondo perché aumenta il reddito, perché il reddito di coloro che lavorano nell'ambito STEM è molto più alto del reddito degli altri. Quindi da questo punto di vista, vuol dire, riuscire a percorrere gli studi in questi ambiti apre delle porte che altrimenti non aprirebbe. Ovviamente bisogna far capire alle donne, e anche qui vuol dire c'è un problema culturale, che la matematica non è per gli uomini. Io continuo a dire, insomma, che anche le donne che delegano la gestione del denaro, eccetera, che gli uomini non ne sanno tanti di più e non sono anche così bravi in matematica, quindi delegare questa roba non ha nessun senso. Quindi le donne, ci sono donne che sono bravissime in matematica, la matematica è per tutti, e sapere un po' di matematica, un po' di percentuali, qualche divisione, insomma, è utile per gestire il proprio denaro, ed è una cosa importante anche per un'altra ragione, perché le donne hanno un tasso di sopravvivenza più alto degli uomini, quindi in qualche maniera ci sarà un momento in cui dovranno decidere da sole, quindi la delega non è, diciamo, una strategia utile nel lungo termine.
Sì, c'è proprio questo elemento del prendere in mano, no, le sorti della propria vita, del proprio progetto di vita, che parte fin da ragazzine, forse, no, nel essere anche, come dire, autorizzate e abituate a pensare in modo ampio a quello che una donna un domani potrà fare. L'esempio che citi quando parliamo di questi argomenti riguarda anche, per esempio, le paghette, no, che sembra un elemento banale, ma non lo è, perché in realtà abitua a un certo modo di pensare. Quando parliamo di fattori culturali, il fatto di vedere mio fratello che prende la paghetta e io invece no, come figlia, è un problema che si genera lì, perché poi ti abitua a pensare, e questo è un elemento che tu hai portato in modo molto forte.
Sì, noi l'abbiamo rilevato all'interno di diverse survey che abbiamo fatto, ma anche la Banca d'Italia ha rilevato la stessa cosa, cioè che le bambine prendono meno frequentemente la paghetta dei bambini. Non che non gli vengano dati soldi, ma le bambine più frequentemente vengono dati i soldi su richiesta. Questo è un modello educativo estremamente pericoloso, perché ovviamente le bambine sono le principesse della casa, ma devono chiedere. E chiedere significa essere compiacenti. Quindi quello che si abitua le bambine a fare è si abitua le bambine a essere compiacenti, e quindi alla sudditanza. Si chiede ai genitori, si chiederà al marito, quindi di fatto al compagno, quindi di fatto è un modello culturale estremamente pericoloso. Quindi la paghetta perché è importante? Non certo per, devo dire, per una ragione fondamentale, perché abitua i bambini ad essere autonomi e quindi aumenta anche l'autostima. Un altro grosso problema delle donne è che hanno un livello di autostima molto più basso degli uomini. Gli uomini pensano di sapere e non sanno niente, no? Vuol dire, c'è questo Dunning-Kruger effect, la maggior parte degli uomini cade in questo overconfidence, si dice, anche dal punto di vista finanziario. Le donne, al contrario, pensano di non sapere, magari sanno anche quanto gli uomini, quindi c'è un problema anche di autostima e di self-confidence che è estremamente importante nella gestione soprattutto del denaro, perché quando poi si prendono delle decisioni, ovviamente tutte le decisioni economiche e anche finanziarie sono prese in un contesto di incertezza. Quindi nessuno di noi sa esattamente cosa accadrà domani, sì. Quindi se non ha fiducia in quello che pensa, diventa difficile agire. E quello che fanno le donne è proprio questo: magari risparmiano un po' come gli uomini, le percentuali non sono tanto diverse, ma nel momento di scegliere l'investimento si fermano. Quindi la maggior parte delle donne risparmiatrici non investe, mentre la percentuale non è altissima per gli uomini, ma la percentuale di uomini che investe è molto più alta e supera di gran lunga il 60%.
Sì, qui c'è un modo di pensare probabilmente, cioè, siamo uomini e donne, no? In qualche modo siamo, abbiamo dei tratti forse diversi, ora sono, come dire, sarebbe un tema più ampio di quello che trattiamo oggi, però se lo riportiamo all'ambito finanziario, a me viene un dubbio, no? Che nel dire che le donne, proprio per la loro dimensione di cura che hanno nella famiglia rispetto ai figli, rispetto magari anche ai genitori, non voglio dire che sia giusto, ma come dire, culturalmente, storicamente oggi funzioniamo così come sistema sociale, cioè il carico di cura è in carico appunto alle donne. E questo porta a maturare una differenza, no, di percezione rispetto al denaro e come impiegarlo. E quindi se diciamo che le donne portano una sensibilità specifica rispetto al denaro, riguardo al futuro, alla previdenza, alla salute per esempio, quindi al futuro più che al presente, facciamo un favore in termini di inclusione finanziaria o stiamo alimentando questo stereotipo? È un dubbio.
Allora, ovviamente le donne hanno un carico di cura, si chiama anche mental load, no? Vuol dire enorme. Diciamo che normalmente ci sono stime per quanto riguarda l'Italia che le donne dedicano più o meno 6 ore, 5 ore, insomma, vuol dire per la cura della casa, della famiglia, agli uomini 2 all'interno della giornata, no? Oltre al lavoro ovviamente, eventualmente fuori casa. E quindi questo però è un mental load, perché ovviamente quando uno fa un altro lavoro ci deve pensare, no? Vuol dire, quindi la previdenza, diciamo così, il fatto che le donne siano meno propense al rischio e quindi più vicine alle forme assicurative, vuol dire, non è né bene né male. Perché ovviamente il problema vero dell'avversione al rischio, del modo in cui le donne percepiscono l'avversione al rischio, è legata al fatto che previene le donne, diciamo così, dalla possibilità di fare delle scelte di investimento redditizie. Quindi noi sappiamo che chi non risica non rosica, no? Quindi se non c'è rischio non c'è rendimento. Quindi se si fanno solo scelte molto precauzionali, significa che il proprio portafoglio renderà meno di quello di un uomo, e quindi anche a livello previdenziale e assicurativo poi ci sarà un problema quando appunto si tratterà di prendere la pensione o di riscuotere l'assicurazione, perché effettivamente in qualche maniera il reddito sarà inferiore. E questo è vero, insomma, voglio dire, in senso generale. Tra l'altro mi piace menzionare questa cosa della versione a rischio, perché con il Centro Innovazione di Intesa San Paolo e con l'AMT di Lucca, che è un istituto che si occupa di neuroscienze, abbiamo come Museo del Risparmio sollecitato uno studio importantissimo. Penso che sia lo studio che ha il maggior numero di persone coinvolte al mondo, perché sono state analizzate circa 1000 persone, uomini e donne, per cercare di capire se l'avversione al rischio aveva una motivazione genetica, cioè se la presenza di cortisolo e testosterone facevano la differenza in termini di avversione al rischio. Quindi gli uomini in generale hanno questi due ormoni, sono più presenti, quindi questo spiegasse perché gli uomini sono meno avversi al rischio, un po' più aggressivi e quindi meno avversi al rischio. Abbiamo visto che non è legata agli ormoni, quindi la questione dell'avversione al rischio non è genetica, è ambientale. Questo perché? Perché appunto le donne sono abituate a diciamo così, culturalmente, anche all'interno della famiglia, a non prendere rischi. Voi avete mai visto qualche papà, qualche mamma dire alla bambina arrampacati sugli alberi, se preoccupato perché la bambina non fa delle cose un pochino, diciamo così, più movimentate? No, cosa gli si dice? Attenzione che caschi, no? Voglio dire, ti fai male. Guardate un bambino che non si muove, e cosa fanno i genitori pur di spingerlo, no, ad essere proattivo, a prendersi qualche rischio? Ovviamente questa cosa qua sembra una stupidata, ma non lo è. Perché in realtà ovviamente queste sono attività che, insomma, svolgiamo da bambini, ma che rimangono anche da adulti. Quindi è possibile riuscire proprio perché non è genetica, a modificare questa avversione, questo bias comportamentale, ma non è facile, perché la cultura non la cambia Finanza Insieme, non la cambia il Museo del Risparmio, la cultura la cambia la società. Quindi riuscire ad arrivare a qualcosa che sia, no, un approccio diverso al rischio da parte delle donne, significa che tutti sono coscienti di questo bias comportamentale e lavorano in questo senso. Non è l'unico bias comportamentale che hanno le donne, però insomma questo è sicuramente molto pesante, perché influisce tanto sul rendimento del loro portafoglio.
Sì, quando parliamo, come dire, siamo tutti immersi in prodotti culturali, no? Come dire, c'è chi si spinge, i sociologi, anche a dire che, come dire, la cultura è l'unica realtà nella quale viviamo. E questo da una parte è liberatorio, no? Quello che ci hai citato prima, che non ci sono, come dire, dei vincoli biologici al fatto di guardare al denaro in un certo modo, non c'è nessun condizionamento da quel punto di vista, da una parte ci libera, ma dall'altra, come dicevi, come dire, ci impegna tutti ancora di più, perché è ancora più lento il processo trasformativo che dobbiamo fare. Però forse ci sono, come dire, delle cose che noi come uomini, ma anche noi come donne, no, possiamo fare nella nostra vita, cioè prenderla in mano, entrare in un percorso di carriera di un certo tipo, mantenere una costanza nel proprio, nella propria carriera professionale, perché questo, come tu l'hai già accennato, ma forse qua possiamo approfondire un po', che poi questo ha, come dire, degli effetti sulla sicurezza e sul benessere, nella longevità che sta aumentando dal punto di vista sociale, no? Quindi mantenere la costanza professionale nella propria vita è un elemento di sicurezza che non può più essere trascurato.
Beh sì, questo è un problema serio, perché se andiamo a guardare, diciamo così, gli anni lavorati delle donne e gli anni lavorati degli uomini, c'è una differenza di circa 10 anni nella vita di un uomo e di una donna. 37 è la media per gli uomini, 28-29 adesso non ricordo
un terzo in più.
E perché? Perché entrano nel mondo del lavoro un po' più tardi se hanno figli prima, oppure spezzano, no, diciamo così, la loro carriera, perché c'è la maternità, poi ci sono i part-time, quindi voglio dire, tutto questo contribuisce ad avere una pensione significativamente più bassa, circa il 60% in meno di quella degli uomini in media, con differenze quasi di 1000 euro. Quindi significa che le donne povere saranno, proprio perché vivono di più, molti di più degli uomini poveri, in parte perché gli uomini muoiono prima, ma anche perché, voglio dire, hanno pensioni estremamente basse. E questo è un problema serio quando hanno le pensioni, perché poi avranno, ci sono quelle che non lavorano e che non avranno una pensione loro, ma avranno una pensione di reversibilità, e attualmente sic rebustantibus, quindi in questo contesto, sì, la pensione di reversibilità è via via decresce.
Come tasso di conversione.
Il tasso di conversione sta diminuendo, quindi non è più la pensione di reversibilità di una volta, ma è molto più contenuta. Quindi significa che la povertà delle donne in età adulta, in età ad anziane, sarà un problema di tipo sociale se le donne non entrano nel mondo del lavoro presto e non mantengono questa, diciamo, questa coerenza e costanza all'interno della loro carriera. E questo è un problema sociale, ma tanto più cioè riuscire ad entrare, appunto, dicevo prima, il lavoro non è solo un dovere, non è solo un diritto, è anche un dovere. Perché? Perché la società beneficia del lavoro delle donne. Le donne hanno dei talenti, no? Quindi se noi pensiamo, la Banca d'Italia ha fatto una stima che se le donne entrassero nel mondo del lavoro più o meno raggiungendo la percentuale che c'è nella UE, quindi 18 punti percentuali in più, si avrebbe un aumento del PIL di 7 punti percentuali. C'è stata un'altra stima che dice che se nel 2030 arriviamo al 60%, quindi un po' più basso, di partecipazione femminile al mondo del lavoro, avremo comunque un punto percentuale di PIL all'anno in più. Quindi ci sta una grande contributo,
tanta
da parte,
roba,
tanta roba, un contributo notevole del lavoro delle donne al benessere della società, perché non ricordo, è un'altra cosa importante, che anche dal punto di vista demografico, noi abbiamo un problema demografico, no? Contrastare questo declino demografico attraverso l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro è possibile, ma non solo quello. Paradossalmente ci sono studi in America, ma anche altrove, che dimostrano che anche in Europa, questo è vero, che il tasso di natalità aumenta al tasso di occupazione femminile.
Questo è controintuitivo, però.
È controintuitivo, ma è così. Ma perché? Perché in realtà, vuol dire, c'è maggiore sicurezza economica nella famiglia, quindi vuol dire, è sicuramente questo. Quindi normalmente c'è questa, in Francia per esempio è evidente, in Germania è la stessa cosa, quindi la natalità aumenta il tasso di occupazione femminile, benissimo, questo significa che dobbiamo spingere le donne a superare un ostacolo culturale che spesso anche loro, io dico sempre che talvolta le vittime fanno proprio alla cultura del carnefice, no? Quindi non è solo un problema maschile questo, è anche un problema femminile.
Di autopercezione, no?
Di autopercezione, di valore. Di valore, della volontà di ripartire, no? Vuole dire il carico familiare, e quindi considerando il partner comunque capace di farcela, anche lui. Perché talvolta ci sono donne che pensano che il partner non sia capace di prendersi cura di certe cose, mentre
può farlo tranquillamente.
Assolutamente. Quindi quindi c'è sicuramente un problema culturale, no? Vuole dire, quindi così come c'è la famosa frase: cosa vai a fare a lavorare se poi devi pagare la babysitter? A parte che la donna che lavora non deve essere l'unica che paga la babysitter. Se poi c'è una differenza, diciamo, salariale, il contributo non è neanche 50-50, no? Perché sappiamo che all'interno dei matrimoni, insomma, immagino anche all'interno delle convivenze, uno contribuisce ai, diciamo, alle spese familiari sulla base di quello che è il proprio reddito, no?
Voglio capire,
quindi vuol dire, se guadagna più di te, magari la paga il partner un pezzo in più. Quindi conviene, ovviamente, no? E poi si genera lavoro, perché avere una babysitter vuol dire che dai soldi a qualcuno, quindi i soldi girano, quindi in realtà ha tutti gli elementi positivi. Però culturalmente la famiglia, tutte, io ho sentito gente sul treno, nonni dirlo alle proprie figlie, cosa vai a fare a lavorare se poi devi pagare la babysitter, meglio che ti godi tu tuo figlio. Che
sì, poi
dire,
i figli crescono, grazie a Dio, prendono la propria strada. Quindi
che
uno
vuol
poi
dire,
si
nessuno dice che i figli non si devono godere, però è ovvio che, vuol dire, questo discorso non si fa agli uomini.
No, vero.
Il problema vero è che poi quando le donne non hanno reddito, non sanno gestire il reddito, cioè il 30% delle donne non ha nessun reddito, quindi non ha,
perché,
vuol dire, le donne che non sono in attiva non sono tutte ereditiere. Capiamoci.
Quindi, di fatto,
cosa significa? Che poi in alcuni momenti il problema esiste, indipendentemente dal fatto che uno pensa sempre positivo, uno può pianificare quello che vuole, però poi quando ci stanno eventi, no, voglio dire, anche naturali, che arrivano, uno può non essere in grado di affrontarli.
Su queste dinamiche familiari che tu hai cominciato a introdurre, Giovanna, leggevo un dato l'anno scorso che anche quando la donna è la breadwinner, diciamo così, cioè che guadagna più dell'uomo in termini di una coppia, di una famiglia, diciamo così, tradizionale, in realtà non partecipa in egual misura alla decisione dell'indirizzo finanziario della famiglia, cioè anche quando la donna porta, come dire, più soldi, no, degli uomini in casa, nella coppia, poi in realtà la decisione è come se viene sempre demandata e delegata. E questa autoconsapevolezza, no, rispetto alla propria capacità di prendere decisioni giuste, è un elemento culturale, sì, ma è anche, come dire, un impegno che, cioè, se dovessimo fare un appello alle donne oggi, no? Prendete in mano, come dire, le decisioni che sentite importanti di fare, devono essere consapevoli che lo possono fare.
Ma assolutamente, la mancanza di confidence delle donne non è basata su un'oggettiva non conoscenza, è che loro percepiscono la non conoscenza in maniera più pesante degli uomini. Gli uomini non gliene importa niente di non conoscere, pensano, dicono, ma è così nella vita, lo vediamo, non voglio generalizzare, no? Non voglio generalizzare. Spesso quindi le donne, anche che hanno redditi più alti, delegano, ma anche le donne giovani, circa il 65% delle donne delega la gestione dell'economica importante al proprio partner. Lo delega anche perché appunto si sente non competente. C'è anche un approccio, diciamo così, quando chiede spiegazioni, si chiama mansplaining, no? Vuol dire un pochino patronizing degli uomini nei confronti delle donne, non capisci, che te lo spiega a fa, non hai capito. Quindi alla fine le donne, piuttosto che avere questo tipo di trattamento, preferiscono delegare. È uno sbaglio. Io dico sempre, delegate la cura della casa. Gli uomini puliscono benissimo i pavimenti, curano benissimo.
Io sono bravissimo, ce la faccio, perché
siete anche precisi, quindi vuol dire, prendono cura anche delle persone che hanno bisogno di cura, benissimo. Guardate quanti infermieri ci sono negli ospedali, sono mica tutte donne, ce ne sono tantissimi uomini, quindi vuol dire che sono in grado di prendersi cura anche di un malato. Quindi da questo punto di vista non hanno capacità intellettuali differenti dalle nostre, possono fare esattamente il nostro lavoro. Quindi delegate quella parte della cura, mettetevi a tavolino e decidete insieme al vostro partner di delegare una parte della cura della famiglia e di occuparvi un pochino di più dei soldi. Si comincia guardando il conto corrente, andando a controllare le spese. Sulle spese sono bravine, però hanno meno, diciamo così, perché le spese sono quotidiane, quindi è la parte relativa al planning e all'investimento.
Sì.
Ecco, fidatevi che pianificare è una cosa, diciamo così, abbastanza semplice. Bisogna mettere semplicemente, diciamo così, l'animo nella condizione in cui si definisce un obiettivo e si pensa, si immagina un percorso per raggiungerlo. Gli uomini non sono più fantasiosi delle donne, quindi si può arrivare. Poi l'obiettivo è quello, la strada per raggiungerlo sarà diversa da quella pianificata, ma la pianificazione non nasce come un filo retto, nasce come una cosa a onde fondamentalmente, si cambia strada e si ritorna. Però è provato che avere un obiettivo finanziario e crea, diciamo, quella condizione per cui è più facile raggiungerlo. Sapere qual è l'obiettivo finanziario aiuta le donne, gli uomini a raggiungerlo. Se uno non lo sa, va a caso.
Certo.
E come uno prende una macchina, va da qualche parte, è difficile che arrivi a Siena, no? Allora, se in realtà vuol dire decidi di arrivare a Siena, magari trovi la strada chiusa, però ti organizzi e vuol dire sì, sì, ci arrivi. Quindi da questo punto di vista le donne hanno le capacità per farlo, sono, voglio dire, assolutamente in grado di gestire queste cose che, dico sempre, noi non mandiamo, no? Quando parliamo di educazione finanziaria, non parliamo di mandare razzi sulla luna.
No, no, no.
Sono cinque concetti base. Cos'è il rischio, cos'è il rendimento, che tipo di relazione hanno, cos'è la diversificazione, cos'è il budgeting, cos'è la pianificazione. Ecco, già sapere queste cinque cose, che sono onestamente elementari, magari non sempre spiegate bene, quindi talvolta le persone hanno difficoltà a comprenderle, però voglio dire, sono elementari, già significa un cambio epocale, perché la maggior parte della gente non le sa. Quindi di fatto, voglio dire, sono, quando misurano gli indici di educazione finanziaria, sì, parliamo di queste cinque cose, sì, non dell'ETF, non dell'opzione step down, è una cosa molto più basica, perché quell'altra roba non è educazione finanziaria, quella è una cosa, anche quando parliamo, insomma, di prodotti complicati, sì, che hanno bisogno di una persona che ti dà una mano, che è uno specialista, perché voglio dire, no, anche la diversificazione fatta bene non è una cosa che si fa in casa,
non si improvvisa.
Non si improvvisa, però sapere che se tu hai tutto il tuo patrimonio su una cosa sola, su, dentro il conto corrente, sui titoli di Stato, tutto lì, stai sbagliando, sì, aiuta a dire forse mi devo porre il problema, perché
di come faccio altrimenti,
di come posso fare no, in maniera, esatto, per diversificare, perché sì, la diversificazione degli investimenti è quello che si chiama free lunch in economia, è l'unico free lunch, è un pasto gratis. Diversificare paga sempre di più che non diversificare.
Grazie Giovanna, ci hai già dato un po' di consigli che possiamo subito mettere in pratica, e anche su Finanze Insieme un po' di questi argomenti li abbiamo sviluppati, e certamente nel Museo del Risparmio ci sono tanti contenuti, ricerche, poi mentre pubblicheremo questo video magari poi, come dire, ci dai qualche link per approfondire insieme. Ma prima di arrivare a qualche consiglio, che poi volevo chiederti magari le tre cose importanti da fare pensando alle donne, alle ragazze che ci seguono, volevo tornare su un elemento che tu hai portato, che io trovo interessante da un punto di vista dell'economia familiare, no? Lavoro con tante persone di generazioni diverse, e vedo che, come dire, ci sono tanti papà, forse Milano è un po' una bolla da questo punto, magari non è così, o ci sono elementi diversi nei tessuti sociali del nostro paese, ma come dire, ci sono papà, e non è un caso, cioè non è un solo un caso, no? Che vengono, come dire, a chiedere un part-time, no? Perché vogliono entrare involontariamente in questa dimensione di cura, vogliono godersi il figlio che cresce, c'è anche un riposizionamento di valori, anche dalla parte, come dire, maschile, no? Di questo di riposizionamento di valori, di quanto conta il lavoro e di quanto conta poi il benessere complessivo che riusciamo a maturare, di quel lavoro è una componente, ma forse non l'unica. Quindi volevo chiederti se nelle giovani generazioni tu vedi segnali diversi, se vedi degli elementi, insomma, a tinte un po' grigie quello che ci hai detto oggi, ma vedi delle cose, io cerco di portare un segnale.
No, nel senso che sicuramente adesso c'è una sensibilità diversa da parte anche dei padri, e la richiesta di part-time magari è un pochino più alta, però facciamo conto che l'85% dei part-time è femminile, e la ragione per cui le donne chiedono part-time è spesso involontaria e per la cura della famiglia. Sì. La ragione per cui gli uomini, insomma, nel passato, non so, gli ultimi dati recentissimi non ci sono, però l'hanno chiesto nel passato, era per coltivare le proprie interessi. Sì. Quindi è una cosa ben diversa. Poi devo dire che nel mondo del lavoro che vedo io, purtroppo lo dico, vedo ancora tante ragazze, anche responsabili, no, di strutture eccetera, caricarsi il peso della famiglia, quindi raramente insomma, quando hanno figli ripartiscono, no, la maternità in maniera equa, no? Vuol dire, è un carico che tra l'altro non è detto che non sia voluto, vuol dire, io, certo, secondo me è voluto, perché sono comunque persone intelligenti, quindi non è una scelta, per cui si caricano loro il periodo della maternità, che significa però che magari la maternità ha dei costi, non è a prezzo pieno, non è a salario pieno, quindi significa che i contributi sono comunque inferiori, quindi poi se hai tante maternità tu avrai una pensione più bassa.
Perché interrompi,
mentre il tuo partner, siccome non ha fatto un giorno di ferie, no? O non ha fatto un giorno di paternità, o se l'ha fatta al 100%, l'ha fatta quei 9 giorni al 100%, lui non vede neanche una virgola di differenza. Ok? Quindi io vedo che ancora c'è, cioè, dal punto di vista culturale non c'è un cambio, onestamente. No, no, mi aspettavo, insomma, avendo anche una certa età, un cambio, insomma, più rapido. Certo, le ragazze sono, diciamo così, avvantaggiate dal fatto che comunque hanno anche una, diciamo, familiarità col digitale che li aiuta. Cioè, il mondo digitale ha portato tante giovani persone, tanti millennials a investire, e una parte significativa di questi nuovi investitori comunque sono donne. E anche c'è una maggiore attenzione da parte delle ragazze a voler capire. Quindi quando si fanno le indagini, le ragazze dicono, anche pur ammettendo magari di non sapere nella maggioranza, però vogliono capire e si sentono un po' meglio delle loro madri. Quindi questo è positivo, però secondo me c'è ancora la questione culturale. Non siamo riusciti a fare questi passi in avanti, perché in realtà in parte ci sono tanti elementi contraddittori, non tutti sono d'accordo. Quando io parlo, dicevo, del lavoro fuori casa, insomma, c'è stato un periodo in cui mi saltavano addosso, quindi voglio dire, perché lo dicevano, quello è una scelta, cioè, per carità, è una scelta, però è una scelta che ha delle conseguenze. Allora io dico sempre, benissimo, è una scelta, devi sapere le conseguenze. Io ho anche lanciato la proposta, allora quando vi mettete con qualcuno, firmate un contratto in cui ci sono le conseguenze del fatto di stare a casa. Tu metti giù che sei d'accordo dal fatto che non avrai una pensione, che potresti avere delle difficoltà. Quindi, se una volta che tu sei consapevole di quello che stai facendo, per me,
poi prendi una decisione consapevole.
Cioè, ci mancherebbe altro, no? Però, voglio dire, secondo me si vede anche, per esempio, le donne che lavorano all'interno della famiglia sono un elemento positivo, non solo perché diminuisce la probabilità di avere famiglie che sono working poor, perché ovviamente il reddito della famiglia aumenta, ma anche perché la coesione familiare aumenta, perché il potere economico delle donne, quando contrattano all'interno di una famiglia, diverso, quindi non è la stessa cosa. Quindi io non penso che gli uomini siano, no, vuole dire, cioè non c'è un elemento negativo degli uomini, gli uomini verranno portati a bordo su questa cosa. E poi ci sono molti uomini che non vorrebbero la delega della gestione del denaro. Io conosco una marea di gente che vorrebbe condividere quella responsabilità, perché siccome si rende conto di non sapere, dice, almeno la condividiamo in due, no? Ma gli viene delegata, quindi non è detto che gli uomini vogliono quella responsabilità, le donne gliela danno. Allora forse conviene, voglio dire, fare uno sforzo di consapevolezza di cosa significa delegare le scelte economiche, non sapere dove stanno i conto corrente, perché poi quando ci sono eventi negativi questa roba conta.
È insieme, no? Quindi, Giovanna, che si risolve questa cosa. Come dire, forse anche darsi un obiettivo, dicevi tu prima, condividere nella pianificazione della famiglia degli obiettivi insieme. Forse aiuta, da una parte è una necessità, sappiamo del tema dell'inflazione, di quanto aumentano i costi, ma dall'altra è anche qualcosa che rinsalda probabilmente, come dire, la relazione tra di loro. E allora sono donne e uomini che devono lavorare insieme, perché è una trasformazione, dicevi prima, culturale, che ci riguarda tutti, a vantaggio per il benessere di tutti, questo forse che non sta passando. E su qua volevo chiederti se ci dai, ne hai già dati tanti, di comportamenti pratici e di consigli su cui seguire, ma se ci dai veramente tre cose importanti, pensando alle coppie che oggi ci seguono e ci sentono, di qualcosa da fare insieme dal punto di vista di pianificazione finanziaria.
Beh, sicuramente, voglio dire, come suggerivi tu, mettersi a un tavolo, parlare di come ripartire i compiti all'interno della famiglia sarebbe una cosa già molto positiva. La maggior parte, questo lo dico sulla base di indagini statistiche campionarie che riguardano l'Italia, la maggior parte delle coppie non si siede a tavola a ripartire i compiti. Si va a naso, per quello che ti viene meglio. E guarda caso, alle donne spettano i lavori della cura domestica, perché gli viene meglio, punto, perché cultura.
Perché
quindi mettersi a tavola e decidere, tu fai questo, io faccio quest'altro, poi ci può essere un minimo di flessibilità, secondo me. Avere un obiettivo comune, voglio dire, da parte della famiglia, no? Anche quello può essere sicuramente una cosa importante, perché aiuta anche ad avere un comportamento giusto nei confronti dei figli. Se si sa che, per esempio, si deve comprare la macchina e si devono fare alcuni sacrifici, magari dire no ai bambini può essere più semplice, perché gli si spiega la ragione per cui in quel momento non è possibile fare determinate cose, no? E coinvolgere i ragazzi all'interno della gestione economica della famiglia è una cosa molto importante. Anche qui abbiamo fatto diverse indagini, abbiamo pubblicato dei paper, e si vede che la capacità dei genitori di parlare di aspetti economici collegati alla famiglia aiuta tantissimo i ragazzi
a entrare
in questo argomento e anche,
sì.
anche ad acquisire competenze, no? Quindi vuol dire, questo è sicuramente importante, senza ovviamente traumatizzarli, quindi quando ci sono eventi particolarmente negativi la pillola va edulcorata, no? Però voglio dire, è sicuramente importante coinvolgere i ragazzi, e questo si può fare voglio dire già a partire dalle scuole elementari. Parlare di denaro si può. Bambini non hanno sovrastrutture culturali, quindi se si parla di denaro come mezzo, no. Certo, se si presenta il denaro come fine della propria vita si ha un problema, diciamo così, di rappresentazione. Però il denaro è di fatto un mezzo, io dico sempre così per lanciare una frase trend, è un mezzo per realizzare dei sogni, e i sogni possono essere molto belli, quindi vuol dire, se poi uno lo vuole usare male può anche realizzare degli incubi, no? Vuol dire, però il denaro ha una finalità, che è quello di realizzare progetti,
è strumentale.
Ci aiuta a realizzare i nostri progetti, e io mi auguro che siano progetti positivi.
Io mi porto a casa un compito stasera da fare, perché questa cosa che questo consiglio che ci ha dato Giovanni riguarda tutte le coppie, me lo porto a casa anch'io. Stasera mi metto a pianificare un po' meglio, perché sento che il carico di cura non è distribuito allo stesso modo, a mio svantaggio in questo caso.
Allora mi raccomando, fatti valere.
Ce la farò. Grazie Giovanni, è stato davvero un piacere averti qui oggi, ci hai raccontato tantissimo, e speriamo che sia soltanto il primo degli appuntamenti che possiamo fare insieme.
Grazie mille.
Davvero a tutti, grazie Giovanna,
e
continuate a seguirci su Finanze Insieme nell'approfondimento di tutti questi strumenti e di questi contenuti che sono a vostra disposizione sulla piattaforma. Ciao e a presto.
Arrivederci.